Noi ti abbiamo chiamato per questa questione del Somaliland, una questione che insomma sta aprendo uno scenario piuttosto inquietante.
I venti si sono andati ad evolvere nell'arco di pochissimi giorni. Il memorandum, questo famoso memorandum d'intesa, che non è altro che poi un contratto vero e proprio a livello commerciale firmato dall'Etiopia e dal Somaliland, sta scuotendo l'intero corno d'Africa, perché poi qui non si tratta più nemmeno di Etiopia e Somalia, ma sta andando appunto a scuotere tutta quanta la regione. È stata convocata la settimana scorsa una riunione d'emergenza della Lega Araba, notizia proprio dell'ultimo secondo. Questa sera a porte chiuse si riunirà anche il Consiglio di Sicurezza ONU su richiesta della Francia, che era stata sollecitata da parte della Somalia, proprio per discutere l'attuazione di questo memorandum. Naturalmente l'Etiopia si è detta contraria e preferirebbe discutere del memorandum in seno all'Unione Africana. La reazione della Somalia è stata decisa e netta. Ora, dalle parole ai fatti ci passa molto, però il paese è pronto ad andare in guerra, e questo lo ha detto direttamente il presidente Hassan Sheikh Mahmud. Ha richiamato tutto il popolo a difendere l'integrità nazionale. Il problema è non solo che l'Etiopia ha fatto questo accordo con una regione, perché è quella che la Somalia ancora considera una propria regione, che è il Somaliland, ma appunto è perché questa regione si è autodichiarata ormai indipendente da tempo dal paese. E non è riconosciuta da nessun paese. Ora, uno degli accordi, o almeno una delle postille dell'accordo, prevede il riconoscimento del Somaliland come entità nazionale da parte dell'Etiopia. È pur vero che questo accordo però diciamo se ne è discusso pubblicamente, nessuno lo ha letto, o almeno nessuno lo ha letto integralmente. Ne sono stati pubblicati degli estratti. Ad oggi, per quanto riguarda il riconoscimento del Somaliland come nazione a tutti gli effetti, non se ne hanno tracce, perché a volte è stato appunto diciamo così sbandierato da entrambi i lati. A volte invece si è detto che sostanzialmente questa cosa non fa parte dell'accordo. Ora, è naturale che questo è un contesto piuttosto incandescente, esplosivo. In questi giorni la comunità internazionale, che possa essere l'Unione Europea, come insomma c'è stata questa shuttle diplomacy piuttosto fervente sul Corno d'Africa, perché potrebbe essere un'ulteriore miccia che può andare appunto ad accendere ulteriori conflitti che possono essere conflitti a tutti gli effetti, o conflitti politici nella regione. La Lega Araba si è schierata sostanzialmente con la Somalia, ma a questo hanno fatto poi eco anche una posizione da parte degli Stati Uniti e dell'Unione Europea. La stessa Unione Africana ha insistito sul rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Somalia. Perché? Perché la Somalia ad oggi è a tutti gli effetti, insieme all'Etiopia, vengono considerate un po' la chiave per la pace nel Corno d'Africa. Tutti richiamano ad astenersi da qualsiasi azione che possa appunto portare a un deterioramento dei rapporti e portare soprattutto a un conflitto che possa poi attrarre ulteriori attori sulla zona, anche se sono sempre presenti, perché ricordiamoci che poi il grande nemico della Somalia ad oggi è Al-Shabaab. Risultano evidenti anche questi contrasti appunto nella lotta ad Al-Shabaab. Noi dobbiamo ricordarci che gran parte delle truppe dell'Unione Africana che sono state inviate nella lotta contro Al-Shabaab venivano date appunto dall'Etiopia. L'Etiopia ha pagato anche un alto tasso di morti nella lotta ad Al-Shabaab. Quindi oggi diciamo che questo memorandum sta scompaginando un pochino le carte. Ricordiamoci che però questo tutto parte dalla ricerca insistente da parte dell'Etiopia di uno sbocco sul mare. Ne abbiamo parlato già altre volte, lo sbocco sul mare ad oggi è vitale. Parliamo del paese più popoloso d'Africa, che però non ha uno sbocco, perché ha avuto sbocchi sul mare fino al 91, fino a quando poi l'Eritrea, che faceva parte dell'impero, non ha trovato l'indipendenza, ha continuato poi fino al 2020 a sfruttare alcuni porti eritrei, e parliamo di Massawa ed Assab, ha poi stretto degli accordi in Gibuti per poter sfruttare commercialmente Gibuti, appunto, a livello marittimo, ma a tutti gli effetti non ha un porto. Non ha un porto nemmeno in chiave militare. Ad oggi diventa fondamentale avere lo sbocco sul mare per tutto quello che sta accadendo, e lo vediamo dall'altra sponda. Ci sono gli Houthi nello Yemen che attaccano appunto le navi commerciali che scendono dal canale di Suez, ma oggi diventa evidente, ma in realtà qui si parla di un progetto che è partito ben prima, perché l'Etiopia è l'unico paese del continente che è stato invitato a tutti gli effetti a far parte della Belt and Road, ed è stato invitato in Cina. Noi sappiamo che Abiy Ahmed ha partecipato al vertice in Cina, quindi diventa fondamentale a tutto in questo momento.
Sì, poi tu nel tuo articolo vedi anche una continuità per certi versi con il Meles Zenawi, nel senso che Ahmed vede il Mar Rosso e il Nilo e l'acqua del Nilo, e qui ci ricolleghiamo con la questione della diga, come un simbolo di continuità, diciamo così, dell'Etiopia.
Io vi vedo un simbolo di continuità con i grandi progetti che appunto Meles Zenawi, che è poi il padre dell'Etiopia moderna, appunto aveva previsto per il proprio paese. Io credo che questo sia anche un fardello politico, tra virgolette, sulle spalle di Abiy Ahmed, che comunque sente il peso di questa grande eredità e vuol passare alla storia come colui che ha preso il testimone e poi ha portato a compimento quei due grandi progetti che sono appunto la grande Ethiopian Renaissance Dam, la GERD, la famosa GERD, che è un'opera idrica monumentale, diciamo è all'80% e poi è terminata, è la diga appunto che sta trattenendo e convogliando le acque del Nilo Azzurro, portando poi anche qui in un contesto regionale, portando appunto i propri rapporti, quindi i rapporti etiopi soprattutto con l'Egitto e con il Sudan ai minimi termini. Sappiamo oltretutto che l'Egitto si è ritirato appunto dal tavolo di dialogo con l'Etiopia, e appunto lo sbocco sul mare. Zenawi sapeva benissimo che tutto sarebbe dipeso dall'acqua, e lo aveva previsto, e questo devo ammetterlo, cioè era una visione piuttosto a lungo raggio, e sapeva benissimo che tutto sarebbe dipeso dall'acqua, e per il proprio sostentamento, quindi per l'agricoltura e per la propria popolazione, ma anche e soprattutto a livello commerciale e militare sul Mar Rosso, quindi lo sbocco sul mare.
Certo. Senti, l'ultima domanda, ma Ahmed ha un po' di problemi anche interni, soprattutto per quanto riguarda, diciamo così, l'unità dell'Etiopia. Potrebbe essere anche questa campagna per lo sbocco al mare un modo per sviare un po' l'attenzione da queste problematiche interne?
Ma io credo che nella realtà dei fatti sì, può essere anche un cavallo di battaglia che può mettere, diciamo così, un po' in ombra le problematiche interne al paese. In realtà io noto che comunque lui su questo binario ci sta andando spedito piuttosto velocemente, indipendentemente da tutti i problemi che ha avuto e che ha oggi all'interno del paese.
Problemi piuttosto complessi, perché poi dipendono
da regione a regione del paese. Considerate che oggi, diciamo, il nord dell'Etiopia ha le prese con una gravissima carestia e con una grave siccità, in altre zone, e parlo dell'Oromia e degli Amara, invece abbiamo
problemi di carattere di sicurezza interna, perché ci sono conflitti a livello interno. Non vedo collegate, è ovvio che oggi lui il fattore mare, quindi il fattore sullo sbocco del Mar Rosso, lo utilizzi, diciamo così, anche per a livello internazionale per poter far parlare appunto di sé e cercare di mettere in ombra un pochino i problemi interni.
Bene Matteo, io penso che insomma abbiamo un po' detto quello che bisognava dire sulla questione. Io ti ringrazio del tuo intervento e alla prossima.
Alla prossima, grazie a voi.
Ciao, ciao.